www.redigio.it e la storia continua. L'irrigazione in Milano. L'irrigazione, intesa come complesso delle attività finalizzate ai fini ad acquatori di colture, costituisce un aspetto ultimo degli interventi relativi al fenomeno dell'ottimizzazione della pianura, in fase di definitivo ordinamento. Le opere richieste sono imponenti. Lo scavo dei canali, il loro consolidamento, la predisposizione dei cosiddetti edifici di acqua, sia per le derivazioni delle bocche di irrigazione, sia per sovrappassare o intersecare in genere altri corsi d'acqua. I noti tomboni o tombe, anche tumbum, richiedono grandi quantità di manodopera e di risorse finanziarie. E la maggior parte dei canali, fino allora costruiti, hanno lo scopo di veicolare acque in esubero e di conseguenza sono colatori o cavi di scolo o termini assimilati e costituiscono la ragnatela di canali che da un lato assorbono l'acqua in sovrappiù dei terreni man mano risanati e dall'altro provvedono all'irrigazione di terre che vengono a trovarsi a quote maggiori. Dopo il 1000 si accentua la tendenza di progettare veri e propri canali che hanno lo scopo precipuo di irrigazione e l'acqua assume il valore di un bene o fattore produttivo. In uno schema elementare di modello produttivo dove è possibile articolare un vero e proprio bilancio pluriennale consolidato e definire un utile. Gli archetipi di questi modelli possono essere ritenuti la Muzza, compresa dall'Adda a nord di Lodi, non navigabile, e il Naviglio Grande. L'irrigazione diventa quindi nel Medioevo l'autentico motore di sviluppo e crea i presupposti per la prima industrializzazione, che diventerà rivoluzione industriale dopo il Settecento. Con le note scoperte della macchina a vapore, telai, tessili e altre infrastrutture che alimentano il progresso. I cosiddetti prati irrigui hanno una redditività e quindi un prezzo ben maggiore rispetto ai prati da asciutta, non irrigabile a motivo della morfologia del territorio. Alla base del processo di distribuzione dell'acqua per irrigazione e per il relativo computo dell'importo da pagare, vi è l'onza o oncia, una unità di misura che considerava il volume d'acqua ceduto alle bocche di irrigazione aperte lungo il canale. L'oncia è una unità di misura a lungo incerta e variabile nel tempo. Intorno alla metà dell'Ottocento si valutava l'oncia milanese a circa 41 litri al secondo e quella lodigiana in 22 litri al secondo. Dal punto di vista amministrativo aveva una sua ben precisa configurazione. L'onza milanese è la dodicesima parte di un braccio, che sarebbero 59 centimetri, 4.936, in modo che l'apertura lunga un braccio, alta un'onza, conduce un'onza d'acqua e per accomodare e aggiustare l'apertura di un'onza d'acqua si è messo in pratica di fare un buso o pertugio altezza 4 onze e larghezza di 3, che risulta nella quantità della prima apertura di un braccio. Il buso o bocca modellata si fa con forme di sarizzo o serizzo, è una pietra, con le regge di ferro circondato, a ciò non sia facile rompere per rubare maggiore acqua. Il Naviglio Grande ha una portata considerevole e il volume delle sue acque è quello d'un ragguardevole fiume, poiché all'incile, all'imbocco a Tornavento, entrano 1234 onze, o più di 3000 metri cubi al minuto, cioè 3085. Benché una parte si consumi in evaporazioni, quindi trapeli, fessure e altre perdite, la massa utile si valuta a once 1075. 4 quinti all'incirca di questa massa, 829, vengono ripartiti lungo il corso del naviglio stesso con 116 bocche irrigatorie. Altre once, 109, si rivolgono a formare il naviglio di bereguardo e poi si spargono nell'irrigazione. Le rimanenti once 142, dopo aver percorso tutto il naviglio grande, formano il corpo di acqua del naviglio di Pavia e si volgono parimenti all'irrigazione nella misura di once 95, per lo che l'acqua, non direttamente o indirettamente il Ticino, tributa per il naviglio grande alla nostra agricoltura e si valuta 1033 once. Il limite minimo della vendita venne legalmente stabilito nel 1822, a lire nostre 14.000 per oncia, ma fino al 1820 si erano fatte vendite per poco meno di 20.000. Il valor capitale di questa massa di irrigazioni si può dunque valutare in circa 20 milioni di lire, il quale è in sovrappiù di valore che il nostro naviglio viene ad avere in confronto a qualsiasi altro navigabile d'oltremonte. E questo accessorio supera già forse del triplo la spesa che si richiederebbe all'opera, e mentre indirettamente benefica per una porzione quasi incalcolabile tutte le aziende agrarie di un ampio territorio, procaccia al paese il gratuito uso della navigazione. I dati appena trascritti sono desunti da Carlo Cattaneo, che è un affermato storico ed economista, e si riferiscono a metà dell'Ottocento e costituiscono, pur essendo variati nel tempo, una significativa testimonianza del grandioso apporto dell'irrigazione all'agricoltura lombarda a mezzo dei navigli, cui è da aggiungere il peso considerevole della navigazione allo sviluppo economico della pianura. Per la più immediata percezione di come l'acqua costituisse motore per iniziative dell'agricoltura e di supporto a opifici che ne sfruttassero l'energia, è possibile rifarsi al naviglio della Martesana. La vendita dell'acqua fu fatta prima da Bianca Maria e da Galeazzo Maria Sforza e più tardi da Figliodone, l'avveduto eretto governatore di Milano, all'epoca della restaurazione della Martesana, che seppe collocare a 9 dei maggiori proprietari terrieri per le più importanti derivazioni dell'acqua, ottenendo il pagamento di lire 68.775, e non solo si cavò il prezzo dell'opera designata, ma fu pagato in tesoreria generale, al servizio di Sua Maestà, la somma di lire 25.225. Così il notaio Giambattista Settala. Navigabilità per barconi e burchielli di lunghezza di 1,22 m, larghezza di 4,65 m e portate 35 tonnellate. B. Battelli di lunghezza di 1,18-20 m, portate 25 tonnellate. C. Velocità, 8 ore per discendere fino a Milano, 12 ore per risalire con 5 barche vuote in coppia tirate da 5 cavalli. Possibilità irrigue, 511, ma con un'onza era possibile irrigare 200 pertiche di terra, circa 130.000 metri quadrati. Deo. Oh. redigio.it e la storia continua.